Babino
cascato. Allora, la salsa tonnata. Ecco il latte senza lattosio. Poi l'olio di arachidi. Vediamo, dove sono le patatine?
Rick, che ci fai qui?
Ehi, beh, Fede, faccio la spesa.
Ma dai, i filosofi fanno la spesa adesso.
Sì, sai, anche i filosofi fanno la spesa.
Ma poi, da MD.
Certo, MD è la catena che trasforma il concetto di discount. MD riesce a unire la convenienza ad una proposta di alta qualità. Eccellenze italiane, prodotti di prima scelta, il tutto con un occhio rivolto sempre al consumatore. Insomma, un filosofo prima di tutto vuole fare la spesa dove i buoni valori sono al primo posto. Quindi vengo sempre da MD. Scarica sul tuo dispositivo l'applicazione MD SPA, dove puoi scoprire tutti i vantaggi di MD.
In un mondo buio e tempestoso, dove la censura domina la nostra vita, il paladino Elon Musk decide di scendere in campo, anzi, di scendere in campo, per difendere la libertà di espressione. Riuscirà il nostro eroe, con i suoi 46 miliardi di dollari, a far rivivere l'uccellino starnazzante e salvare l'umanità? Spoiler, no. Ma ne parliamo per bene dopo la sigla!
Daily Cogito, il podcast per tutti e per nessuno. Puoi amarlo, puoi odiarlo, ma non puoi ignorarlo.
Quindi, alla fine, si è tutto avverato. Incredibile! Analisti si sono sbagliati, commentatori sono stati sorpresi, tutti dicevano, no, è impossibile, invece l'ha fatto. Il Messia discende sulla Terra e rinnova la Santa Alleanza. No, però quasi, visto quello che si sta dicendo. Elon Musk ha comprato Twitter per una modica cifra di 46 miliardi di dollari, si aggira intorno a questa cifra, e dichiara di farlo per il bene della libertà di espressione. Che è nobile, è bellissimo, è straordinario! Solo che non è vero, cazzo, non è vero, non è così. È marketing, perché io sono convinto, in primo luogo, dico una cosa poco naif, sono convinto che l'abbia fatto per i soldi, cioè... Ricordiamoci che l'ha fatto perché ha pagato 46 miliardi e poi vorrebbe strappare un ticket fra 2, 7 o 20 anni di 120 miliardi. Cioè, questo è il senso, è un investimento, non è un atto di carità, ok? E mi fanno un po' ridere le reazioni che sto vedendo, tanto le reazioni pro quanto le reazioni contro. Allora, da un lato abbiamo quelli che dicono che adesso finalmente c'è una persona intelligente che ha grandi conoscenze e che ci salverà dalla cancel culture, dalla wokeness, ci salverà dalla censura dei social network, che ci salverà da questo Twitter che è chiuso da ogni dove, da questi finti democratici e via dicendo così. Dall'altra parte c'hai quelli imbizzarriti e incazzatissimi che dicono che Elon Musk ora rovinerà tutto, e proprio perché è contro la wokeness, contro LGBT, contro queste cose, e scrive sempre tweet inaccettabili, e io mi licenzio. Sì, ci sono anche dipendenti di Twitter che sono licenziati di fronte alla possibilità che Elon Musk acquistasse Twitter. Ed è tutto bellissimo, è tutto divertente, è tutto malatissimo, ragazzi. E quindi c'è qualcosa da discutere, perché quando si parla di libertà di espressione, beh, le cose si fanno complicate. E la domanda che dobbiamo porci è, ma tutto sto cambiamento, ma davvero basta cambiare proprietario a Twitter perché cambi veramente tutto? La risposta, di nuovo, è no. Ma per capire perché no, bisogna fare un po' un viaggetto. Prima di fare questo viaggetto, però, vi ricordo che durante questa puntata io vi proporrò delle fonti, degli articoli che trovate in descrizione, che sono scritti in una lingua strana, una lingua che è difficile in un paese dove tanti sono convinti che non sia neanche una lingua. E questa lingua è l'inglese. Lo so che in tanti nel 2022 pensano che l'inglese non sia utile, però in realtà l'inglese ti salva la vita in tante occasioni, soprattutto perché le cose del mondo ancora accadono in inglese. E quindi ringrazio lo sponsor di quest'oggi, Cambly, ormai sponsor storico di Daily Cogito, un'applicazione fantastica che direttamente dallo smartphone smartphone mettendoti in contatto in video chat one to one con insegnanti madrelingua inglese provenienti da ogni parte del mondo, ovviamente parti del mondo anglofone, dall'Australia, il Canada, la Gran Bretagna, l'America, dappertutto. Il Canada e America, ma ci siamo capiti, ti permette di chiacchierare one to one, quindi faccia a faccia con questi insegnanti di madrelingua che fanno l'unica cosa che ti permette di imparare veramente una lingua straniera. Ti fanno parlare in quella lingua e non ti permettono di trovare le paroline in italiano quando non ti viene in mente la frase, perché la lingua si impara esercitandola. Oltretutto, grazie all'applicazione tu puoi anche rivedere le tue video lezioni e quindi accorgerti dei difetti, dove puoi migliorare, dove intervenire. E tutto questo. Oltre a tutto questo, Cambly ti permette di imparare l'inglese che ti serve, perché se per esempio devi fare un colloquio di lavoro per un'azienda che tratta di biochimica, che però esiste soltanto in paesi anglofoni e devi tenere il colloquio in inglese, beh, potrai trovare il biochimico su Cambly che ti formerà nell'inglese di cui hai bisogno. Tutto questo con due vantaggi enormi per la nostra community, perché il primo è quello di poter fare una lezione gratis di 10 minuti, che è il modo perfetto per assaggiare quanto è bella Cambly e quanto sia utile l'approccio di questa applicazione. E se uno si convince da quei 10 minuti, e si convince, allora potrà accedere al secondo vantaggio, uno sconto del 50% sul piano annuale. Significa che tu puoi avere lezioni con insegnanti in madrelingua one to one, quindi non lezioni di gruppo, non cose dispersive, ma tu con l'insegnante, che possono essere di 30, di 60 minuti, decidi tu, a cadenza settimanale, bisettimanale, via dicendo, ha un costo modico di 5 euro o poco più, che è una gran figata. Quindi grazie Cambly, grazie a chi inizierà a utilizzare questa applicazione. Vi ricordo che è anche un ottimo modo per sostenere il nostro lavoro e mi raccomando, fatelo, perché fra un anno guarderete indietro e direte: per fortuna ho ascoltato Rick Dufer, una cosa che dovreste dire molto più spesso. Ma non voglio fare come Elon Musk, non voglio montarmi la testa, voglio andare alla puntata. L'idolatria e le fantasie hanno un potere incredibile, vero? Cioè, ci sono fantasie che ci fanno fare, pensare e dire cose straordinarie. Ci spingono, per esempio, a trasformare quello che è un eccentrico miliardario. Miliardario sulla carta, perché vi ricordo che gran parte della ricchezza di Elon Musk è in azioni Tesla, quindi non è ricchezza concreta, ma è ricchezza potenziale, e dicevo un eccentrico miliardario nel Messia, solo perché i suoi giocattoli ci piacciono e siamo d'accordo con i suoi tweet che molto spesso sono peraltro trollate. Io oggi ho riso tantissimo leggendo quello nuovo sulla Coca-Cola, scritto: adesso comprerò anche la Coca-Cola e torno a metterci dentro la cocaina. Mi ha fatto spezzare dal ridere, veramente. Però insomma, su Twitter lui è un personaggio molto molto particolare. Oppure, sempre a causa delle fantasie, finiamo per trasformarlo nel diavolo, il diavolo, perché non ci piace chi ha molti soldi, dimenticando che stiamo tutti giocando a una partita le cui regole sono decise proprio da chi ha molti soldi. E insomma, voglio dire, Google, YouTube, Twitch, Twitter sono la prova essenziale di tutto questo. Ecco, a quel punto, quando le fantasie e l'idolatria prendono il sopravvento, la ragionevolezza muore e diventiamo più scemi. E io mi chiedo, se diventiamo più scemi, cosa difendiamo a fare la libertà di espressione? Perché veramente il risultato è quello che vediamo in Idiocracy. Se diventiamo tutti più scemi, ma siamo più liberi di dire quello che ci passa per la testa, beh, insomma, non so quanto sia effettivamente desiderabile. Prima di passare all'analisi effettiva, vorrei mettere alcuni presupposti. Sono presupposti lunghi, quindi mettetevi comodi, perché bisogna ragionarci per bene. Primo, se si vuole combattere la censura, che poi non è neanche censura, sono quasi sempre policy restrittive che uno conosce prima di iscriversi ai social, a me non pare che Twitter sia il punto di partenza. Cerco di spiegarmi meglio. Ora, Elon Musk, in interviste, su TED e poi in tante dichiarazioni, dice che vuole comprare Twitter perché vuole combattere la tendenza alla censura, all'oscuramento, e perché lui è un paladino del free speech, quindi della libertà di espressione. Bene, perfetto. Poniamo il caso che questa cosa sia vera, e non dubito del fatto che lui sia convinto di dire una cosa vera. A Twitter, cioè, veramente, se io mi guardo intorno, io ci lavoro con i social, Facebook è 100 volte più restrittivo. Su Facebook sì che vedo pagine cassate per una frase storta, malinterpretata, fuori contesto, vedo comici, satirici che magari non vanno neanche contro le policy, però vengono shadowbannati, e vedo che è un ambiente molto più difficile in cui effettivamente dire quello che pensi, perché le policy sono molto molto più strette. Su Twitter c'è davvero la qualunque, signore e signori. Guardate Twitter. Su Twitter ci sono comici di satira che non vengono censurati da Twitter. Vengono redarguiti o si beccano shitstorm da community che non frenano la lingua manco morti. Quindi c'è veramente la qualunque, c'è il tutto di tutto, e niente viene censurato su Twitter. E attenzione, io qui non parlo soltanto del Twitter italiano, che è molto più ristretto, io guardo anche al Twitter statunitense, in lingua inglese. Ragazzi, ma scusatemi, quale censura? C'è la totale mancanza di qualsiasi linea. Perché veramente entra tutto e il contrario di tutto. E quello peraltro è uno dei motivi per cui io non sono più lì su Twitter. Anzi, scusate, ci sono in un modo strano, perché io quando mi sono cancellato da Twitter, voi dovete sapere che ci sono aziende che sono in cui ci sono persone pagate per accaparrarsi i nomi famosi di marchi, di influencer, quando diventano liberi. Io quando mi sono cancellato da Twitter ho fatto un mese in cui il mio nome era ancora possibile che lo recuperassi, poi è stato cancellato l'account. Il giorno stesso in cui è stato cancellato, Rick Dufer su Twitter è diventato Sexy Brazil. Se andate su Twitter, mi dissocio, non vi sto invitando a farlo, ma se andate su Twitter e cercate Rick Dufer, vi appare un culo brasiliano, che è una cosa che fa molto ridere. Io adesso ho mandato una mail a Twitter per dire, cioè nel senso, almeno cerchiamo di lasciare perdere questa cosa qua. Mi hanno risposto, sono in verifica, non so che cazzo debbano verificare, forse non ci sarà più un colo brasiliano fra un po', comunque è una cosa molto divertente. Dicevo, però uno dei motivi per cui io non sono più su Twitter è che veramente non c'è nessun modo di comunicare, perché c'è la qualunque, c'è tutto, e tutto si scontra, e tutto si incontra, ma censura cosa? Ovviamente, ed è una cosa che faremo durante questa puntata, bisogna parlare del caso delle elezioni statunitensi 2020, di Trump, l'elefante nella stanza, un elefante con un po' di cerone, non avevo mai visto l'elefante con un po' di cerone, ma l'elefante con cerone nella stanza, ma ci torniamo dopo, ok? Perché quello è una cosa a parte. Secondo presupposto, a ben guardare, salta all'occhio un fatto che mi sembra che tutti stiano mancando completamente. Facebook è di Mark Zuckerberg. Google è di Larry Page, Amazon di Bezos. Tre fra i credo siano tutti nella top 7, top 8 degli uomini più ricchi del mondo. Tre di questi hanno alcuni dei maggiori asset di comunicazione, ok? Facebook, Google e Amazon. Elon era l'unico di questa cerchia della New Economy a non possedere un asset di rilievo nell'ambito della comunicazione. Perciò l'operazione che Elon Musk ha compiuto è prima di tutto un tentativo di entrare in un campo pieno di scommettitori. Cioè, noi dobbiamo renderci conto che quello della comunicazione, dei social network, l'ambito del web come lo stiamo conoscendo, è un ambito in cui le persone stanno scommettendo delle cifre abnormi. Il fatto che Elon fosse fuori era evidentemente un danno potenziale per uno che è uno scommettitore veramente tosto. Perciò il fulcro dell'operazione non è la libertà di espressione, ma lo status di Elon Musk. Ecco, questo è importante dirlo. E la libertà di espressione è soltanto marketing. Terzo presupposto. La storia di Elon Musk non depone a favore della sua battaglia pro libertà. Anzi, sono tantissimi gli esempi che possiamo prendere di licenziamenti, reazioni spropositate di fronte a critiche e visioni alternative all'interno delle sue aziende. E uno potrà dirmi, ma è la sua azienda e lui è liberissimo. Certo, non sto dicendo questo. Sto dicendo che se tu licenzi un impiegato che ti fa una critica, magari pubblica, vuol dire che tu metti di fronte alla libertà di espressione la lesa maestà, ok? Uno che veramente sia interessato alla libertà di espressione, prima di tutto riesce a gestire le critiche, perché ricordiamocela questa cosa qua, libertà di espressione è prima di tutto disposizione al contrasto. Se tu non hai la disposizione al contrasto, tu puoi dirmi finché vuoi che sei libertà di espressione, ma non è vero, non è vero, sei solo uno che usa un parolone per imbellettarsi. Ecco, lui ha licenziato, lui ha zittito spessissimo, perché Musk è da sempre un difensore della libertà di esprimere ciò con cui lui è d'accordo. E attenzione, anche questo è un aspetto che è molto presente in tutti questi personaggi, Zuckerberg, Bezos, e ci mancherebbe, perché è un tratto del narcisista full time, ok? Il fatto di non sopportare, di dire sempre tutti devono essere liberi di dire quello che vogliono fin tanto che mi va bene. Poi ovviamente io preferisco un Bezos che su queste cose non ha mai messo veramente bocca, mentre Musk è palese che sta prendendo delle posizioni che hanno anche un valore politico, e quindi bisogna starci attenti. E poi quarto e ultimo presupposto, Twitter è un'azienda quotata in borsa con migliaia di persone che ci lavorano e tanti azionisti. Ecco, poter fare cambiamenti sostanziali in questa situazione è veramente molto, molto difficile. Questo tipo di business è estremamente volatile. Volatile, Twitter, ci siamo capiti? E il rischio di collasso è sempre molto presente. Guardate ai collassi subiti da aziende che hanno fatto dei cambiamenti. Ma già Facebook, quando ha introdotto dei cambiamenti, ha perso un sacco di soldi, anche quando i cambiamenti poi col tempo sono stati acquisiti e adottati dalla community. Quindi è un campo in cui quando fai dei cambiamenti rischi veramente di cadere non del 5, non del 7%, ma del 20-30%. E se io prendo un articolo che vi metto in descrizione e poi lo metto anche in chat per chi è in live, c'è un articolo che dice What Elon Musk Would Do With Twitter, ed è un bell'articolo del Wall Street Journal in cui, se uno ha usato Cambly può leggerlo in inglese, in cui viene spiegato un po' quelle che sono tutte le gli obiettivi finora dichiarati. E quindi c'è per esempio ammorbidire la moderazione dei contenuti, creare un tasto edit per i tweet. Allora, sulla moderazione dei contenuti ci torniamo, ok? Perché quello non è un problema di Twitter, è un problema di internet. Sul pulsante edit ai tweet, quindi oggi tu i tweet non li puoi modificare, rimangono lì come sono e basta, puoi cancellarli ma non modificarli. È una cosa che già in realtà si discuteva prima che Elon Musk cominciasse a parlarne, quindi anche questo è. Poi lui vuole portare privata, trasformare in compagnia privata quella che adesso invece è una pubblica compagnia, perché Twitter è quotata in borsa, a quanto pare Musk vuole ritirare dallo stock del trading. Questa è una decisione delicatissima da prendere e io non credo che sia così semplice, cioè non basta cambiare proprietario, deve fare un sacco di cambiamenti prima di arrivare a una cosa del genere. Vuole mettere l'algoritmo open source e mettere il codice su GitHub, anche lì.
Fede, adesso che con la filosofia abbiamo fatto un sacco di soldi, cosa ci compriamo?
Rick, probabilmente è meglio essere prudenti.
Prendiamo due nuovi computer? Un mappamondo di avorio? Un'isola caraibica?
No, Rick, è il momento di essere previdente.
Una motoslitta a fusione? Una statua di Spinoza? L'esercito di terracotta?
Rick, fermati un secondo! Perché non usiamo Scalable?
Scalable è l'app perfetta per chi vuol conoscere il mondo degli investimenti. Attenzione, investimenti pensati col cervello, non scelte di pancia. Scalable ti mette a disposizione gli strumenti essenziali per costruire una cultura del risparmio. ETF, piani di accumulo, accantonamenti a lungo termine per pensare oggi a quel che potrai fare domani. Scalable è un servizio sicuro e regolamentato con oltre 600.000 clienti e che ti aiuta a comprendere come funziona la finanza usando la testa. E sai qual è il bello? Con Scalable puoi iniziare a investire con solo un euro. Trovi tutti i dettagli in descrizione. Quindi, niente motoslitta fusione?
Tra qualche anno, Rick, quando Scalable ci avrà aiutato a far crescere i nostri risparmi.
Ok.
Dal mio punto di vista questa è la buttata più grossa di tutte, ok? Voglio vedere se Elon Musk vuole fare una roba del genere e vedere crollare il titolo del 30%. Staremo a vedere, questo è forse il cambiamento più grosso che ha proposto, però mi sembra veramente difficile anche leggendo altri commentatori. Dopodiché vuole fare altri cambiamenti, come dare la spunta blu a quelli che pagano, stare, ecco, meno appoggio sull'advertise, quindi meno pubblicità, più abbonamenti, e poi fermare i bot di scam, quindi i bot che mandano tweet a manetta e senza che ci sia un essere umano dietro. Questi sono i cambiamenti che troviamo in questo articolo. E sono cambiamenti, di nuovo, che quando sono grossi sono veramente difficili da immaginare, a meno che non si smantelli alla radice Twitter, altrimenti sono, di nuovo, marketing fatto per far parlare di Twitter, che adesso, che è proprietà di Musk, crescerà sul fatto che se ne parli. Detto tutto questo, ok? Che si può tradurre con un cambiamo tutto per non cambiare nulla, voglio sviluppare due argomenti, entrambi inerenti alla libertà di espressione. Uno è il concetto di censura su Twitter, e il secondo è la visione della democrazia di Musk, perché la sua visione della libertà di espressione dipende molto da quello che lui pensa del concetto di democrazia. Quindi seguitemi bene fino alla fine, perché questo è molto importante. Partiamo dal primo argomento, la censura su Twitter. Ora, gli atti di censura, vera censura, non la moderazione. La moderazione dei contenuti non è censura. La moderazione dei contenuti non è censura, e poi vedremo perché. Gli atti di censura di Twitter possono essere riassunti in tre esempi, in realtà due esempi e mezzo. Allora, il primo esempio è il ban di Donald Trump nel gennaio 2021. E lì è un atto di censura. Poi è un atto di censura con cui possiamo essere d'accordo o meno. Io ho dei pensieri contrastanti. Ci ho fatto un Daily Cogito, quindi quando accadde, e mi espressi in modo contrario. E ancora oggi, secondo me, quello è stato un atto inconsulto. Però ci torniamo. C'è un altro atto di censura conclamato quando un articolo del New York Post, che portava un'indagine sugli affari di Hunter Biden, il figlio dell'attuale presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, l'articolo del New York Times, che era capzioso, era tendenzioso, aveva forse anche informazioni sbagliate, infatti è stato smentito e tutto quanto, però è stato eliminato, di fatto censurato da Twitter. È il momento in cui un giornale come il New York Post è stato, diciamo così, messo sotto da un social network, e quello lì è una cosa che io ho detestato. Ok. C'è un ulteriore aspetto che spesso viene venduto come censura, che però non è censura, ed è, e ve lo ricordate sicuramente, non ne parla più nessuno, infatti non viene più fatto, però il fact checking di alcuni tweet molto influenti, soprattutto nel periodo di inizio pandemia e poi all'inizio della campagna vaccinale e anche durante la campagna presidenziale, c'erano dei tweet di influencer di Donald Trump e di vario genere che venivano, come si dice, etichettati con una frase, con il fact checking. Cioè c'era il tweet era discutibile, Twitter ti dava un link per il fact checking, quindi per far vedere che quel tweet si basava su fake news, su disinformazioni. Ora, questo è un punto delicatissimo, perché ha a che fare con la moderazione delle informazioni, e di nuovo ci torniamo fra poco. Ognuno di noi si fa la sua idea su questi atti. Per me, i tre punti che ho appena elencato. Allora, per me, il ban di Donald Trump è avvenuto nel momento della vera esplosione politica inerente Capitol Hill. Ora, il ban di Trump, di nuovo, è stata una cosa odiosa, perché tu hai il presidente uscente che di fatto viene cancellato da una delle piattaforme più seguite, che è una pubblica piazza, è come non voler far entrare in una pubblica piazza un presidente per dire la sua. Ok, quindi è stata veramente una cosa odiosa. Odiosa tanto quanto Donald Trump. Perché è stato fatto? Dal mio punto di vista è stato fatto perché c'è stato veramente il panico. Cioè, quelli che gestivano la moderazione su Twitter, e questa cosa infatti ha avuto ripercussioni su tutti i social network, non solo su Twitter, però su Twitter è stato eclatante per il ban di Trump, erano tutti molto spaventati di quello che stava succedendo. Ed è stato un parapiglia, un fuggi-fuggi che ha portato a questa decisione, perché la decisione era quella di limitare i danni. Nessuno che lavora nel campo della comunicazione vuole che un eventuale golpe o comunque eventuali violenze al Campidoglio vengano attribuite alla tua piattaforma. Quindi per me, di nuovo è la mia opinione, e l'ho già detto a suo tempo, per me quello di Capitol Hill è stato letteralmente uno stortissimo e sbagliatissimo controllo dell'immagine di Twitter, che ha avuto la ripercussione di bannare il presidente degli Stati Uniti. Ognuno si fa la sua idea, ok? E voi fatevi la vostra. Il secondo punto, la censura di un articolo su Hunter Biden. Quello è stato il vero atto illegittimo e grave che Twitter ha promosso sulla sua piattaforma, perché veramente non c'era nessun motivo. Certo, di nuovo, leggendo tanti che hanno smontato quell'articolo, si trattava di informazioni tendenziose, di disinformazione, fake news, però non si doveva fare in quel modo. È stato proprio sbagliato. Oltretutto hai dato un assist incredibile a tutti i complottari della domenica che dicono vedete che in realtà c'è un mondo che censura quale democrazia. Invece sui fact checking dei tweet di persone molto influenti è stato un intervento disordinato e impanicato. E infatti è durato poco. Ancora adesso ci sono alcune labels su alcuni tweet di fact checking, però sono molto poche e si vedono raramente. Quindi è stato proprio di quel momento. Diciamo che la mia speranza è che da quel disordine si impari a gestire i prossimi disordini quando dovesse succedere di nuovo. Evidentemente bisogna agire in modo diverso, perché quella cosa è stata fatta male. Però veramente è difficile definirla censura, perché poi il tweet rimane, c'è un'etichetta che ti dice guarda, informati di più, che io credo che non ci sia niente di male in questo, ok? Certo, l'obiezione è, ma bisognerebbe farlo da entrambe le sponde, però è anche abbastanza evidente che non c'è lo stesso livello di disinformazione da entrambe le sponde. Se prendiamo l'esempio dei vaccini, era molto chiaro da dove arrivavano le disinformazioni, ok? Non certo da quei lati che cercavano di promuovere la campagna vaccinale. Bene, perfetto. Twitter non sta censurando le opinioni. Sta seguendo la tendenza inevitabile che le strutture complesse, prima o poi, devono abbracciare. Tutti quelli che dicono Twitter censura, fra cui Elon Musk, dicono una cazzata. Perché se c'è una censura, non è di Twitter, è del web. Vogliamo dire che il maggior strutturamento di Wikipedia, che ha molti più editor e ha molta più difficoltà adesso a far pubblicare pagine, modifiche, quella è censura? No, è moderazione. È, ne abbiamo parlato qualche tempo fa, verticalizzazione. Cioè, è il fatto che le strutture complesse a un certo punto non riescono più ad essere orizzontali. Che l'uno vale uno in queste strutture non vale per lungo tempo. E a un certo punto si calcificano delle strutture verticali, che possiamo chiamare anche gerarchie, e quelle gerarchie sono atte a moderare quello che avviene. Perché se tu non vai a moderare quello che avviene, niente è più fruibile. Ed è quello il grave difetto dell'orizzontalità del web, che infatti è ormai un sogno, non esiste più. Adesso c'è questo web 3.0 che vorrebbe essere di nuovo l'orizzontalità, ma non sarà così. Già adesso il web 3.0, abbiamo fatto il feed a riguardo, ascoltatevelo, metto il link in descrizione. Già il web 3.0 è già molto verticalizzato, molto gerarchizzato. Musk è fintamente innamorato, magari anche innamorato seriamente, ma quando poi lo comunica è sicuramente una finzione, perché non è mica scemo, è fintamente innamorato del sogno di un web orizzontale che ormai non esiste più. Un web privo di moderazione, che ormai non è più sostenibile. Tutte le piattaforme stanno invertendo la tendenza su moderazione e content ID. YouTube, per esempio, ormai la strutturazione della moderazione su YouTube è molto chiara ed è una delle piattaforme che ti permette di fare più cose. Pensate a Twitch, ma pensate di nuovo a Facebook. Ma ben prima che censura, questa è sopravvivenza. Vedete, La filosofia dell'uno vale uno, del siamo tutti sullo stesso piano, di qualunque argomento si parli, del a tutti lo stesso microfono a priori, non porta lontano. Porta lontano finché il numero di persone è sufficientemente gestibile da avere una sorta di automoderazione. Tu con quel microfono dici una cazzata, fidati, ci sono tre persone che all'interno di quel gruppo sono un po' più scafate di te che ti fanno notare che hai detto una cazzata e tu o impari o vieni emarginato. Questa è l'orizzontalità che sul web ha funzionato per un decennio circa. Adesso non è più così perché il numero di persone e la complessità delle relazioni non permette più quell'orizzontalità. Se tu vuoi mantenere l'orizzontalità, muore tutto, perché a un certo punto la gente capisce che lì non può più acquisire informazioni, perché signore e signori, informazione significa saper individuare nello sterco le cose che mi servono. E per fare questo c'è un bellissimo ideale, pensare che tutti quanti abbiamo tutti gli strumenti per fare questo, ma non è così. E la moderazione, cioè la verticalizzazione, serve per creare criteri affinché le persone con la maggior possibile autonomia riescono a discernere lo sterco dall'informazione utile. E per fare questo tu hai bisogno di verticalità, di gerarchizzazione, di criteri di selezione. E questa non è censura, questa è civiltà, porca puttana. E io vedo gente che scrive delle stronzate in mani. Non possiamo confondere civiltà e censura, perché la censura è un'altra roba. La censura è quella che viene fatta in questo momento, tipo nell'est Europa, in Russia, quella è censura. Quella di Twitter è un atto di sopravvivenza. Facebook, esagerando forse, forse la moderazione è esagerata, possiamo anche dire di sì, ma non è censura, è sopravvivenza, perché a un certo punto le strutture complesse devono arrivare a costruire quelle gerarchie. Se le gerarchie non funzionano, la struttura muore e viene sostituita. È così da sempre. E chi non capisce questo aspetto non conosce la storia della politica, la storia degli stati, la storia di ogni struttura umana. Orizzontalità che si complessifica e poi verticalizza, sacrificando un sacco di libertà che però avrebbero assolutamente reso impossibile il mantenimento di quella cosa. Leggetevi Hobbes, serve per queste cose. Internet ha ribaltato i vecchi criteri. Internet è quel mondo che ha messo in crisi, come non mai e velocemente, le gerarchie di ieri. Questo è quello che è successo. Ora ne sta creando di nuove. Magari possono non piacerci, possiamo condividere o meno le nuove strutture, le nuove gerarchie, fra cui vediamo per esempio, non so, tutto il discorso sui diritti, tutti questi discorsi che magari non ci piacciono. E sapete che a me non piacciono, non mi piacciono, non mi piace la cancel culture, non mi piacciono i discorsi troppo spinti sull'inclusività, non mi piacciono, e poi ci sono tante altre cose, non solo queste, però è il tentativo di una struttura complessa di sopravvivere. Quello è, nient'altro. Non condividere quei nuovi criteri ci porta a due scelte. Uno, eventualmente a non consumare più quelle cose. Non so, Netflix, se non mi piace ciò che viene proposto su Netflix perché è troppo woke, mi disabbono da Netflix. Cioè, nel senso, sempre questo potere in mano, il potere del consumatore, che ci dà una libertà incredibile su questi aspetti. Ricordiamocelo questo, perché poi siamo qua a dire censura, censura. Però se tu ti sottrai a quel gioco, stai facendo un danno enorme e forse stai facendo rivedere i criteri con cui le piattaforme strutturano le loro verticalità. Ok, questo è importante. Quindi posso smettere di consumare, oppure posso fare la guerra. Posso fare la guerra a quei nuovi criteri, ecco, che è un po' quello che Elon Musk ha dichiarato di voler fare, ma secondo me di nuovo fintamente. Però quella è la direzione. Internet sta andando in quella direzione, non sarà Elon Musk a riorizzontalizzare tutto. Nessuno lo può fare. Nessuno attualmente può fare una cosa del genere. E così si costituiscono nuove verticalità. Perché è solo così che possiamo relazionarci bene, è solo così che la complessità sociale riesce a trovare i suoi criteri, la sua comunicazione, le sue vie di crescita, progresso e sopravvivenza. Musk sta usando il concetto libertà di espressione come marketing, ma in realtà it's just business. E lui lo sa perfettamente questo. Lo sa perfettamente che non può orizzontalizzare di nuovo Twitter, perché tutta la complessità va dall'orizzontale al verticale e poi crolla. Quindi o ha in mente di far crollare Twitter per ricostruire delle macerie, dopo aver speso 40 e rotti miliardi di dollari, cosa vuoi far crollare? Oppure le cose che dice di voler cambiare non cambieranno veramente. Ricordatevi quella frase di Foucault: la politica è la continuazione della guerra con altri mezzi, che ribalta il detto di von Clausewitz che la guerra è la continuazione della politica con altri mezzi. No, al contrario, è la politica che è la continuazione della guerra con altri mezzi. E i social network sono l'estensione di questo concetto. I social network, la comunicazione, è la continuazione della politica con altri mezzi, che è la continuazione della guerra con altri mezzi. Ecco, allora, su Twitter, e questo è molto chiaro, i ban di Twitter, la censura di Twitter, è un effetto, non la causa. È l'effetto di un movimento molto più ampio che sta prendendo tutto il web, e non solo, la costruzione di nuovi criteri. Musk potrà al massimo indirizzare verso altre verticalità, ma non può eliminare il concetto di gerarchia, e fidatevi, non vuole manco farlo, perché è l'unica cosa che gli permetterà di monetizzare questo suo investimento. E forse potrebbe anche pentirsene, perché la verticalità verso cui potrebbe tendere, se vado a guardare chi adesso si sta innamorando di Musk, sono spesso pseudofascistelli con questa frustrazione incredibile, che vedono in Musk il nuovo Palmer Eldritch e vogliono attaccarsi alla tetta del nuovo incredibile messia. Ragazzi, cioè, nel senso, non è che quella verticalità magari sarà migliore di quelle che abbiamo. Ecco, quindi questo è il primo punto, il punto legato alla censura di Twitter, che è una cazzata. Le censure sono ben altre, ok? E le stiamo vedendo, le stiamo vivendo, Secondo aspetto è la visione della democrazia di Musk, che è la cosa che secondo me è più problematica. In un articolo sul Times, trovate il link, adesso lo metto anche in chat a fine puntata, c'è un bel ragionamento sulla visione della democrazia di Elon Musk. A un certo punto gli fanno una domanda, e la domanda è se lui sia o meno preoccupato per la democrazia in Occidente. E la sua risposta è: ma noi ne abbiamo una.
This episode is brought to you by Shopify. Forget the frustration of picking commerce platforms when you switch your business to Shopify, the global commerce platform that supercharges your selling wherever you sell. With Shopify, you'll harness the same intuitive features, trusted apps, and powerful analytics used by the world's leading brands. Sign up today for your $1 per month trial period at shopify.com/tech, all lowercase. That's shopify.com/tech.
Allora lì dici: sì, signor Elon, ne abbiamo una, assolutamente. E lui si mette però a sproloquiare sulla sua visione di una, e non sto scherzando, trovate il link, su una società marziana futura in cui il funzionamento fra gli individui, il funzionamento politico, è attraverso una democrazia diretta in cui la gente delibera collettivamente su leggi semplici e dirette che prevengano la corruzione. Che già lì dici: porca troia, c'è una roba veramente pesante. Pensate in Italia la legge anticorruzione, quanto tempo ci ha messo a venire fuori, ok? Pensate quanto è complessa, altro che leggi semplici e dirette. Ora, a me sembra che sia Marte di Musk oppure la Roma di Virginia Raggi, non mi pare che la storia deponga a favore della democrazia diretta, del coinvolgimento, e di nuovo dell'uno vale uno. E scusatemi, però è pure una visione politica da Barbie e il castello incantato. Cioè, ma cosa vuol dire la delibera diretta delle cose semplici per eliminare la corruzione? Cioè, adesso troviamo il modo, tipo, basta un click per eliminare il male dal mondo. Cioè, dai, su, se uno non si rende conto che questo è marketing di bassissimo livello, ma dove cazzo vuoi andare a parare? Solitamente, peraltro, quel che accade in questi casi è che tu fai decidere ai cittadini sulle stronzate e poi decidi in una camera oscura, in una oligarchia che nessuno deve vedere, le cose veramente delicate. Questo è quello che è successo esattamente con i 5 Stelle, ok? Ma il pentastellato Elon Musk sembra voler proporre proprio questo. E devo dire che è anche un'idea molto coerente con quel narcisismo di Elon Musk. L'idea di democrazia diretta, quando poi ne vedi gli effetti, Elon Musk non l'attuerebbe mai. perché i suoi 40 e rotti miliardi lui non li vuole dare in mano alla democrazia diretta, li vuole dare in mano ai criteri gerarchici che vuole produrre su Twitter e altrove o su Marte. Io poi vorrei anche aggiungere a tutto questo che, caro signor Musk, sì, che piaccia o meno, noi viviamo in una democrazia proprio perché all'interno di questa democrazia ci sono tante cose che ci piacciono e tante cose che non ci piacciono e coesistono. E vedete qui, e qui si vede proprio quel narcisismo. Musk non è un paladino della libertà di espressione, per niente. È uno che vuole solo aver ragione. Vuole solo avere intorno a sé persone che gli danno ragione. E di nuovo, libertà di espressione è capacità di sopportare il contrasto. Sopportare il fatto che ci sono anche delle gerarchie che vanno in direzione contraria rispetto a quella che tu vuoi, ma che poi hai anche la forza di deliberare su gerarchie che vanno nella direzione che tu desideri. E queste cose coesistono. Certo, questo rende sgangherata, fragile, scema la democrazia molto spesso. Però è proprio quello che è la democrazia, perché il contrario, cioè qualcosa di solido, indiscutibile e antifragile, come direbbe qualcuno, è una roba diversa. Anzi, la democrazia è antifragile da un certo punto di vista, però qualcosa di solido e granitico è il contrario della democrazia, tipo il dispotismo è solido e granitico. E infatti quando va storto si spezza. La democrazia invece si piega, si rimodella, si adatta. Capite bene? Il problema è che i Musk di turno, e ne stiamo vedendo tanti in questi mesi, tanti, tanti, tanti stronzi Musk in questi tempi, non esitano a criticare il sistema, o l'Occidente, o la democrazia, per fare gli edgy, cioè quelli che riescono ad accaparrarsi i consensi di quelli che non vivono proprio benissimo in questo mondo, pur condividendo tutti i vantaggi, anche tecnologici che abbiamo, anche le gerarchie nuove che abbiamo, però vogliono fare l'edgy, e poi si dimenticano si dimenticano di chi davvero non vuole una democrazia, davvero non sta in democrazia. E noi ce li abbiamo molto ben chiari in questo momento. E però è molto più scomodo. Allora mi è venuto in mente, intorno a questo tema, un bellissimo aforisma di Elias Canetti nel libro Contro la morte, che è questo straordinario testo che prende più di 50 anni della vita di questo grandissimo scrittore, autore, filosofo, genio, e sono i suoi appunti. A un certo punto c'è questo che, leggendo le cose di Musk, non ho potuto non farmi venire in mente. Ovviamente questo lo scrive a inizio anni 90, è in piena guerra del Golfo, e a un certo punto scrive questo: è l'una di notte, provo un senso di insicurezza e talvolta penso che non assisterò alla fine di questa guerra. Mi amareggia, ma non perché dubiti del suo esito. Nutro molti dubbi, piuttosto circa il fatto che qualcosa possa cambiare. Riscontro con orrore la stupidità delle persone di sinistra, fra le quali mi sono sempre annoverato. Oggi ne ho sentita parlare uno scrittore molto modesto, ma che sa tenere banco a sinistra. Ha paura di Bush, e Saddam non lo nomina neanche. È come se non esistesse. Guerra fondaio, dice costui, è il popolo americano, e intanto sembra che Saddam torni a minacciare con il gas e tutto il resto e intenda attuare una dopo l'altra le proprie minacce. Per ben 6 volte lo scrittore ha detto di avere paura e non si è vergognato per coloro che giorno dopo giorno vivono oggi nell'immediatezza del pericolo. L'ho sempre considerato un cretino, oggi mi riempie di disgusto. E questo aforisma di Canetti è molto, molto legato a ciò che ho appena detto di Musk. E in realtà tanti nostri commentatori, insomma, che si scandalizzano di fronte al Biden di turno, al Macron di turno. Oddio, mi fanno orrore! Ah, questi, col Green Pass, pazzi e sanguinari, Però poi non spendono una parola per i Putin, per gli Erdogan di turno che massacrano, che ammazzano gli oppositori politici, che hanno, questi non hanno nessun timore di dire: beh, ma la nostra democrazia è palesemente malata, viviamo in una democrazia. Però poi non parlano di come stanno quelli che non vivono in una democrazia. Capite? Capite che qui non c'è nessuna libertà di espressione, capite che qui non c'è, è puro marketing, narcisismo, volto soltanto a produrre un'immagine di sé. E cazzo, a sto punto meglio cancellare tutti i tweet di Elon Musk. A sto punto, ovviamente no. Però, se non cominciamo a sviluppare un po' di pensiero critico su queste, su questi istinti interpretativi. Ma dove cazzo vogliamo andare? E quindi è questo, cioè, intanto tanto rumore per nulla, lo ribadisco, non cambierà niente su Twitter, a massimo ci mettono un pulsante edit, ma non cambieranno, quindi tanto rumore per nulla. Twitter cambia proprietario, ma al di là di qualche piccola modifica, la nostra democrazia rimarrà il fragile cadaverino che dovremmo difendere proprio perché è un fragile cadaverino e sperare che non si trasformi in un Moloch mangiasassi in cui credere, ma che però poi finisce per mangiare anche noi. E credo che sia un episodio emblematico questo qua di Elon Musk, queste dichiarazioni, perché è proprio un episodio che porta con sé quello che mi verrebbe quasi a definire lo spirito del tempo di questi mesi, di questi anni. E a me non piace quello che sta succedendo, quindi spero di riuscire con il Daily Cogito a produrre altre verticalità. Al massimo prendo i miei 12-13 miliardi, mi compro Twitch e allora a quel punto rivoluzioniamo tutto quanto. Però voi per fare questo dovete abbonarvi. In pochi, ma abbonatevi. E basta, direi che con questo ci siamo. Vi ho detto quello che penso di Elon Musk, è la prima volta che parlo di Elon Musk su Daily Cogito in modo sostanziale, mi sta discretamente sui coglioni, per quanto poi abbia stima di tante cose che ha fatto, però al netto di quello cerchiamo di guardare le cose con un certo sguardo critico, che non significa criticare, significa mettere sotto un occhio dubbioso le nostre convinzioni immediate. Proviamoci almeno. Se non ci proviamo neanche, siamo simili agli alberi, ai maiali. Non è bello. I maiali in realtà hanno spirito critico, ce lo insegna Orwell, ma questo è un altro discorso. Grazie mille per tutti quelli che sono stati in live. Adesso rispondiamo a qualche domanda, quindi non andatevene. A tutti gli altri, diffondete la puntata, condividete, fate conoscere Daily Cogito. Magari un giorno conquistiamo veramente il mondo. E allora lì sì, che saranno cazzi amari. Allora lì sì, gli Elon Musk di tutto il mondo dovranno dire: "Oh gosh, I had to do Cambly!"